Vogliamo continuare a lodare il Signore cantando l'inno in un mondo oscuro e buio. Ci alziamo all'impiedi e rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore. Leggiamo nella Bibbia, nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 14, dal verso 7. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola: quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. E chi ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che t'ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te. Poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Vogliamo adesso leggere nel capitolo 18 del medesimo Evangelo di Luca, iniziando la lettura dal versetto 9. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salivano al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Potete stare comodi. È un testo che ci parla di un importante soggetto spirituale, e cioè la via che porta a Dio. Una via che gli uomini hanno voluto tracciare con modalità, con intermediari, mediatori, mediatrici diversi. E invece la Scrittura mostra questa via nella sua vera essenza, nelle sue vere modalità, in che consiste. Viviamo in un periodo in cui la società a quel tempo era caratterizzata da un grande orgoglio. Monumenti, iscrizioni, statue testimoniavano della grandezza di famosi personaggi del tempo. La vera saggezza per allora era: onora l'orgoglio, disprezza l'umiltà. Nel mondo ebreo alcuni avevano dimenticato che erano stati chiamati per essere di benedizione per tutta la terra, e così gli altri, tra virgolette, erano diventati i cani, i gentili, i pagani, gli stranieri, e l'autoesaltazione nazionalistica e religiosa era l'ordine del giorno. Gli ebrei erano, in quel periodo biblico in cui Gesù parlava, sottomessi, dominati all'impero romano, che della forza bruta e dell'orgoglio militare della grande Roma aveva fatto il fulcro, il centro del suo segreto vitale. Ma Gesù venne con un messaggio rivoluzionario che insegnò la grandezza dell'umiltà. È importante prima di tutto considerare che la via che porta a Dio certamente non è l'orgoglio. L'orgoglio cosa è? È l'affermazione di sé. Gesù disse questo notando come gli invitati si sceglievano i primi posti, era all'apice della popolarità, il maestro, e tutti lo invitavano, amici e nemici, per amore o per studiarlo, perché non puoi mai sapere come un uomo se non ci mangi. È lì che tu ti lasci andare, è lì che manifesti la vera natura della tua personalità e del tuo temperamento. Tutti cercavano il posto a destra del padron di casa per uno spirito d'ambizione, di affermazione personale, di orgogliosa autoesaltazione. Ma c'è un popolo che dell'orgoglio non fa il suo culto, anzi il suo primo nemico. Perché è il primo nemico del cristiano l'orgoglio? Perché è la fonte, è la causa di ogni problema. La Bibbia dice che prima ancora che l'uomo fosse creato, il più potente, bello, forte degli angeli, che si chiamava Lucifero a quel tempo, disse: io salirò sulle sommità delle nubi, io sarò simile all'Altissimo. Ed è in quell'io, inteso e sottinteso, ripetuto più volte nel programma di ribellione al Signore dell'angelo Lucifero, che sta tutto il segreto e la nascita dell'orgoglio, come poi è diventato e lo vediamo a tutt'oggi. Io salirò, io mi metterò, io mi farò simile all'Altissimo. È per questo motivo che la Bibbia ci mette in guardia dall'accettare pastori di anime, vescovi di anime, che non siano convertiti di recente, affinché non diventino presuntuosi e cadano nella condanna inflitta al diavolo. Quale fu la condanna inflitta al diavolo? Appunto quella dovuta agli orgogliosi. Fu gettato fuori dal cielo del Signore e fu condannato alla rovina eterna. È per questo che l'apostolo Paolo invita tutti noi a stare attenti al mondo e spiega tutto ciò che è nel mondo: concupiscenza della carne, degli occhi e superbia della vita, non viene dal Padre, ma invece viene dal mondo. I superbi possono essere anche persone che sono credenti, che conoscono Dio, le sue leggi. C'è un lungo elenco nel primo capitolo di Paolo ai Romani, scritto ai credenti romani, che dice: calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi. Essi, pur conoscendo i decreti di Dio, che fanno tali cose, sono degni di morte, non solo le fanno, ma anche approvano chi le commette. Ora viviamo in una società dove non è possibile imporre le nostre leggi. È una società secolarizzata, con una distinzione tra Stato e Chiesa. E come credenti non possiamo imporre il nostro stile di vita, ma una cosa possiamo farla: possiamo distinguerci e soprattutto possiamo non approvare chi fa tutto questo. È importante ricordare che l'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. La scrittura ci invita: non aspirate a cose alte. E qui entra in gioco il nemico del cristiano, che dice: vedi, è così che avete tenuto drogata la società. Avete dato oppio ai popoli insegnandogli a non aspirare oltre. Ma è un discorso frainteso. La Bibbia ci dice di non aspirare a cose alte, non perché queste cose alte non ci siano e non siano raggiungibili, ma solo perché il Signore poi le concede, e concede di arrivarci paradossalmente a chi è umile di cuore. C'è una specie di legge nella società cristiana, nella Chiesa di Dio, che esclude dalle cose alte quelli che vorrebbero esserci e che include nelle cose alte, negli incarichi importanti, quelli che invece non vorrebbero esserci. E tutto questo naturalmente ha anche una spiegazione: chi vuole esserci dimostra il suo orgoglio, ma chi viene chiamato ad esserci dimostra invece la sua umiltà. In ogni caso l'orgoglio va temuto, dobbiamo guardarci da esso, perché l'orgoglio porta al disonore, a cominciare dalle cose spicciole della vita come sedersi a tavola. Gesù spiegò: non ti mettere al primo posto. Può darsi che sia stato invitato anche dal padron di casa, dal re, qualcuno più importante di te. Ed allora ti dirà: amico, fatti un po' più in là. Oppure se tu sceglierai gli ultimi posti, ti verranno a chiamare e ti diranno: amico, sali più in su, vieni più vicino a me. È importante che noi possiamo realizzare che la via che porta a Dio certamente non è l'orgoglio. La sapienza precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ma la via del Signore che non è l'orgoglio è invece l'umiltà. Umiltà che ci fa scegliere i posti più bassi. Quando sarai invitato, vai a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che t'ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a quelli che saranno a tavola con te, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. L'invito a venire più in su, più vicino al padron di casa, ci fa riflettere. E la riflessione è semplice: l'onore è molto più brillante quando risplende nell'oscurità. Gloria al Signore. L'onore di essere chiamato a star più vicino al padron di casa è molto più brillante quando risplende nell'oscurità. Dobbiamo seguire l'esempio del Maestro Gesù, il quale disse: vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. Che aveva fatto? Aveva lavato i piedi ai suoi discepoli. E Gesù ha anche aggiunto: siete beati se le fate queste cose. Ora, ci sono alcuni ossessionati dal far sapere quel che fanno, mescolando sacro e profano, desiderio di testimoniare di Cristo e di quel che Cristo ha fatto attraverso di loro e il contrario, ovvero propagandare se stessi, in qualche maniera non rendono un onore al Vangelo. Ma ci aiuti il Signore a ricordarci che al di là di ogni campagna pubblicitaria che potremmo fare, al di là dell'uso dei media in maniera intelligente o meno, c'è sicuramente qualcosa che conta, ed è come siamo agli occhi del Signore. Se saremo umili, il Dio a suo tempo, nell'ambito della sua volontà, ci concederà di essere chiamati più vicini a Lui. Non per falsa umiltà. Infatti noi non incoraggiamo a ritirarci dal proprio compito, dal proprio dovere. Noi invece pensiamo e riteniamo che se Dio ci chiama a qualcosa, poi noi dobbiamo lavorare e lavorare per il Signore. Ma umiltà è comunque non aspettarsi una ricompensa. Infatti leggo nel verso 2: quando fai un pranzo, una cena, non invitare i tuoi amici, fratelli, parenti, vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te e poi ti sarebbe reso il contraccambio. Invece, quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, i zoppi, i ciechi e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Ora, questo prendersi onore l'uno dell'altro, io faccio a te perché tu poi farai a me, è bollato da Gesù con una frase che pronunciò riguardo all'inutilità di preghiere, digiuni ed elemosine ostentate. Gesù disse: questo è il premio che ne hanno. Invece noi vogliamo fare tutto quel che facciamo alla sola gloria di Dio. La via che porta al Signore non è di aspettarci una ricompensa terrena. Ci sono anche false umiltà che dicono e non dicono, che alludono, che ammiccano: ho fatto questo ma non dico precisamente cosa. Lasciamo che lo Spirito del Signore manifesti il nostro cuore. È tutto scritto nel cielo. Tranquilli, non perderemo il premio. Lassù il Signore ci darà la ricompensa. Vediamo però come adesso è descritto questa via che porta a Dio. È descritta non come un'orgogliosa fiducia in noi, attingendo all'altra parabola pronunziata da Gesù, e che egli disse perché, dice 18:9, certuni erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Impariamo che la via che porta a Dio non è la fiducia orgogliosa in noi stessi. Un vero rabbino, insegnante ebreo a quel tempo, era uno che ringraziava Dio ogni giorno perché, uno, non era stato creato gentile, pagano. Due, non era nato plebeo. Tre, non era nato donna. Eh sì, era una società orgogliosa quella di quel tempo. La Bibbia dice: non ti porrai nel luogo dei grandi, poiché è meglio che ti sia detto sali qua, anziché essere abbassato. Un rabbino raccontò una storiella esemplificativa. Tre furono invitati dal re. Il primo si pigliò il primo posto avanti che il re venisse al convito, dicendo: perché io sono un principe. L'altro si prese il secondo posto dicendo: perché io sono un uomo saggio. L'altro si accontentò del terzo posto perché disse: sono un uomo umile. Quando il re venne, invertì le cose. Diede il primo posto all'umile, l'ultimo posto al principe e l'altro, quello saggio, rimase al posto suo. C'è un re che ci ha invitati a far parte delle file del suo regno. È Gesù. Ed è lui colui che ci ama, che ha cura di noi. È lui colui che ci porterà avanti nelle sue vie. Questa via che va a Dio non è certamente l'orgogliosa fiducia in noi stessi, ma è una strada diversa. Non è l'io. L'io è ben inteso e sottinteso nelle frasi di quel fariseo di cui abbiamo letto nell'Evangelo di Luca. Egli disse, stando in piedi e pregando, dentro di sé affermava: Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. I pubblicani erano gli esattori delle tasse e quindi erano considerati antipatici per due motivi. Uno, perché facevano pagare le tasse. Due, perché era un lavoro che ti rendeva venduto all'impero romano. Ora, intanto notiamo qualcosa. Quest'uomo è veramente pericoloso perché è convinto dentro di sé, perché è convinto mentre prega a bassa voce tra sé e Dio di quel che dice. È spaventoso osservare la sua preghiera, era veramente convinto. Egli diceva: io non sono come gli altri uomini che sono ladri. Quindi era un onesto cittadino che non si era mai appropriato della cosa pubblica né privata di un altro. Io non sono neanche ingiusto. Quindi era un uomo che ogni giorno sceglieva la via della rettezza, della rettitudine. Io non sono neanche adultero, tant'è che non ho mai preso la moglie di un altro. E non sono neanche come questo pubblicano, questo esattore delle tasse venduto ai romani. Io anzi aggiunse digiuno due volte la settimana. Pensate, la Bibbia aveva previsto, la legge di Mosè aveva previsto un digiuno annuale. Lui era arrivato a digiunare due volte a settimana. E poi, sempre dentro di sé, è ancora più pericoloso che dirlo, pensarlo, io pago la decima di tutto quello che possiedo. L'espressione di tutto quello che possiedo sta a sottolineare che lui non si limitava alla decima della legge di Mosè, prevista per i prodotti agricoli e per il bestiame, ma che come i buoni farisei del suo tempo, rappresentanti di una setta giudaica di allora, molto chiusa, nazionalistica e fiera, antiromana, io vado un po' oltre. Pensa, Dio, sono arrivato a dare la decima pure dell'insalata. E così se vado in giro e raccolgo un po' di insalata o me la regalano, io piglio il 10% delle foglie di insalata e le offro a te. Si sentiva veramente giusto quest'uomo. Intanto vi faccio notare che non dovremmo mai vantarci delle nostre offerte e delle nostre decime. Per tanti motivi. Uno, perché perderemmo il nostro premio. Due, perché un uomo che dà la decima, che consiste in una piccola somma, è agli occhi del Signore pari a chi dà la decima di una grande somma, danno tutte e due il 10%, e quindi nessuno si glori. Ma c'è qualcosa in più. Il povero che si privava del suo 10% si privava del suo necessario e non del suo superfluo. Gesù mostra quest'uomo che si vanta pericolosamente dentro di sé, eppure notiamo una cosa: era venuto a pregare. È veramente strano. Ma le chiese piene di persone non necessariamente significano che tutte quelle persone saranno un giorno persone che saranno in cielo. Infatti quest'uomo non ci arriverà in cielo con quei sentimenti e in quella posizione. Era venuto per pregare, lui e il pubblicano. Perché era venuto là? Non era orario di preghiera, la parabola non mostra una riunione convocata. Quindi questo depone a suo favore. Era uno di quelli che amava pregare. Perché va nel tempio a pregare? Beh, perché Salomone aveva chiesto al Signore: quando qualcuno verrà qui in questo tempio e eleverà preghiera a te, tu da questo luogo esaudiscilo. E Dio fu d'accordo con Salomone. E l'accordo fu evidente nel fatto che mandò il fuoco dello Spirito Santo a bruciare il sacrificio che Salomone offrì. Quindi Dio era d'accordo che ogni buon adoratore andasse in quel tempio a pregare. Ma uno pregava vantandosi, l'altro pregava scusandosi. Notate la differenza. Intanto nella distanza, uno è più vicino, l'altro si stava a distanza. Eh già, perché il vero adoratore sa che non può impunemente andare vicino al Signore, che è santità assoluta, e digli io. Il vero adoratore invece, come quel pubblicano, quell'esattore delle tasse, dice: oh Dio, sii placato verso me, peccatore. Eh già, perché anche la sua posizione è importante. Facendo assistenza spirituale ad alcuni, ho invitato una persona di razza diversa dalla nostra, che per insegnamento e cultura è abituato a parlare con chi ritiene essere in qualche maniera in una posizione sociale superiore alla sua, guardando con gli occhi per terra. E gli ho insegnato: nella nostra nazione non è come da te. Noi vogliamo guardarci negli occhi con i nostri interlocutori. E se tu non guardi nell'occhio l'interlocutore, non dimostri come penseresti umiltà. Ma nel nostro concetto societario tu dimostri invece il contrario. Invece, proprio per quel concetto di quel tempo, il pubblicano non osava alzare gli occhi all'insù. Pregava con gli occhi all'ingiù e si batteva il petto. Perché batteva il petto? Batteva il petto per indicare un cuore contrito, umiliato. Batteva il petto dove c'era il suo cuore, sede ideale dei suoi sentimenti. È un po' come se dicesse: persino nella sua posizione fisica, distante, persino con gli occhi abbassati, persino solo battendo il petto, Dio abbi pietà di me, sono un peccatore, lo so, ma ti prego salvami, cambiami, perdonami, io ho sbagliato. La Bibbia dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Gesù disse: chi di voi pensa che è stato giustificato l'uno e l'altro? E secondo voi, facendo un piccolo sondaggio, chi se n'è tornato giustificato? questo o quello. Lui stesso affermò: chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ci aiuti il Signore a stare vicini a Lui e anche ad avere questa sottomissione. Il pubblicano venne nella casa di Dio, venne nella casa del Signore. In fin dei conti, un cristianesimo autonomo da una chiesa, un cristiano che esclude i culti perché lui non ha bisogno, gli basta un'ora alla settimana, crede di essere abbastanza potente, saggio, forte, da fare a meno di tutto il resto, è un cristiano che non ha molto capito. Ma con quel pubblicano vogliamo andare nella casa del Signore, nella nostra chiesa, gridare a Dio senza ostentargli e presentargli alcuna giustizia personale, perché la nostra giustizia è un panno sporco davanti a Dio, e digli invece: Dio, sii placato verso me peccatore, 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 perché ogni uomo è peccatore, è peccatore chiunque trasgredisce la legge, tutti gli uomini hanno trasgredito la legge del Signore. Ma la Bibbia dice che Gesù è venuto per portare la vita, e la vita in esuberanza a ogni uomo, la via che porta a Dio. Ci alziamo all'impiedi, adoriamo insieme il Signore, lodiamo il suo nome tutti insieme, adoriamo il suo nome.